ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Che acqua di fonte sta qua, ma ha davvero uno strano sapore secondo me, vero dottoressa? Mitili? No, militi, ma aspetta, milite.
Tortucci, la smetta di bere la grappa del cinamomo del Monte Ararat, venga qui con me e Miss Alice a iniziare la puntata.
Ecco, siete in due, siete, ecco, mi pareva strano che si fosse sdoppiata improvvisamente per effetto di qualche sortilegio della banda Bassotti.
Secondo me, dottoressa Milite, dovremmo lasciarlo bere così ancora un po', così magari sviene e ce lo togliamo dalle scatole per il resto della puntata.
Sono d'accordo.
Secondo me.
Sì! Può fare!
Il premio si può fare, il premio di Buconero per i brevetti più assurdi mai scritti e le invenzioni più strane o sorprendenti mai partorite da mente umana.
Il premio si può fare della settimana, questa volta va a un'invenzione che per ora è ancora in fase di progettazione e che non è per niente ridicola.
Il premio SPF va infatti al progetto Clean Space One, un neonato progetto per costruire il primo prototipo di satellite spazzino in grado di recuperare e riportare a terra altri satelliti, quelli cioè che hanno smesso di funzionare.
Clean Space One è un progetto del Centro Spaziale Svizzero. E d'altra parte, chi meglio degli ordinati e pulitissimi svizzeri poteva pensare a uno spazzino spaziale progettato per ridurre i rifiuti spaziali, lo Space Debris.
E naturalmente gli ordinati svizzeri hanno deciso che la prima missione del loro spazzino orbitante sarà quella di recuperare SwissCube, un mini satellite a forma di cubo di 10 cm di lato che proprio gli svizzeri hanno mandato in orbita nel 2009.
Ah, ok, allora Clean Space One, il satellite spazzino, come sarà fatto?
Beh, il satellite spazzino 1 sarà una scatola lunga 30 cm, alta e larga 10 cm. Insomma, sarà un affare piuttosto piccolo e dicono i capoccioni svizzeri dovrà superare ben 3 difficoltà.
Allora, la prima difficoltà numero 1, una volta raggiunto lo spazio, Clean Space One dovrà correggere la sua traiettoria per raggiungere l'orbita del suo bersaglio, cioè il satellite rotto o in disuso da recuperare, nel caso specifico SwissCube.
Clean Space One disporrà per questo di un nuovo tipo di motori ultracompatti prodotti sempre dagli amici svizzeri, motori che gli permetteranno di muoversi nello spazio e raggiungere il bersaglio a un'altitudine che varia tra i 630 e i 750 km.
La seconda difficoltà che dovrà superare il satellite spazzino sarà quella di agganciare il bersaglio, di afferrarlo. L'aggancio sarà difficile perché avverrà a una velocità di quasi 30.000 km all'ora e il bersaglio starà pure ruotando su se stesso.
Però, per afferrare la preda, Clean Space One però disporrà di un braccio estensibile con numerose estremità flessibili, simili a dei tentacoli, che si chiuderanno sul satellite preda imprigionando.
Vedo che qua l'acqua di fonte non l'ho bevuta, no. Solo io. Allora, una volta che lo spazzino volante avrà agguantato la sua preda, affronterà il suo terzo problemone. Proprio, cioè rientrare nell'atmosfera terrestre e disintegrarsi con il bersaglio bruciando a una temperatura superiore ai 1000 gradi centigradi. Bell'effettone. Oh, certo che però, scusate, ma spendere un sacco di soldi per costruire un satellite solo per poi fargli prendere una scatoletta nello spazio e distruggerlo subito dopo mi sembra un pochino esoso anche per i nostri ricchissimi vicini svizzeri.
Sembrerebbe, ma in realtà il costo di Clean Space One sarà abbastanza contenuto, circa 8 milioni di euro, incluse le spese per mandarlo nello spazio.
E inoltre, dicono gli svizzeri, l'idea è quella di creare e vendere un'intera famiglia di satelliti, spazzini, pronti all'uso e capaci di recuperare molti tipi di satellite, quindi anche quelli più grandi.
Al Centro Spaziale Svizzero prevedono che Clean Space One sarà operativo tra 3-5 anni e che nel futuro sarà addirittura possibile recuperare i satelliti senza distruggerli col rientro nell'atmosfera.
Come no, certo, il solito ottimismo svizzero da endorfine rilasciate per assunzione cronica di cioccolato fondente, Capri. Allora, Clean Space One, dagli questo Kleenex 1. Clean Space One sarà il prototipo di una famiglia di satelliti spazzini in grado di agganciare altri satelliti non più funzionanti e di farli rientrare a terra in modo così da ripulire lo spazio dalla spazzatura che ormai lo affolla.
E ripulire lo spazio dai rifiuti spaziali, il famoso space debris, è importante, perché maggiore la quantità di spazzatura che vola attorno alla Terra, maggiori sono le probabilità che qualcosa colpisca, danneggi o addirittura distrugga i satelliti funzionanti o la stazione spaziale internazionale, o addirittura mette in pericolo la vita degli astronauti.
È vero, infatti anche una piccola vite che viaggia a migliaia di chilometri all'ora infatti può essere devastante. A questo punto credo che per spiegare l'entità del fenomeno space debris sia ora di dare i numeri. Credo, cedo quindi la parola al nostro esperto nel dare i numeri, il dottor C.
Ma grazie, Miss Alice, anche se ho il vago sospetto che il suo più che un palese atto di gentilezza fosse un velato insulto, eh.
Ma lo vede che se si sforza poco poco, dottor C, lei le cose le capisce, ma proprio piano piano piano. Su, adesso ci dia i numeri.
Allora, stando a un rapporto del 2011 dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, l'umanità ha effettuato oltre 4.800 lanci da quando il 4 ottobre del 1957 ha mandato in orbita il primo satellite, cioè lo Sputnik, e adesso in orbita ci sono ben 800 satelliti funzionanti.
Bel risultato. E però, quali sono state le conseguenze di tutti questi lanci in termini di spazzatura spaziale?
Allora, stando sempre all'ESA, nello spazio ci sono oggi più di 1.000 miliardi di oggetti grandi più di un granello di sabbia. Di questi miliardi di oggetti, oltre 600.000 sono grandi più di un centimetro, cioè molto pericolosi.
E questa spazzatura grande più di un centimetro è stata catalogata?
Ma non tutta, è stato catalogato circa il 3% di questi 600.000 pezzi di spazzatura spaziale più grandi di un centimetro. Comunque lassù ci sono 4.300 tra satelliti in disuso e pezzi di razzi lasciati andare e 10.000 rottami assortiti.
Ma le agenzie spaziali del mondo tengono sotto controllo tutto questo space debris?
Beh, la NASA monitora circa 16.000 oggetti grandi più di 10 centimetri. Questi frammenti sono concentrati prevalentemente in orbite molto alte, quindi oltre i 35.000 km di altezza, e nell'orbita terrestre bassa, sotto i 2.000 km di altezza, dove per capirci c'è proprio la Stazione Spaziale Internazionale, che infatti deve manovrare continuamente per cambiare orbita, proprio per evitare lo space debris.
Quindi il monitoraggio della spazzatura spaziale è limitato solo a una piccola parte degli oggetti che lo compongono, quelli più grandi di 10 cm appunto, e il monitoraggio da solo non può prevenire tutti i pericoli. A oggi infatti sono stati già 4 gli scontri tra satelliti e pezzi di spazzatura.
E addirittura nel 2010 un satellite americano in funzione si è scontrato con un vecchio satellite sovietico.
Quindi entrambi i satelliti sono esplosi, producendo danni ovviamente per milioni di dollari, ma soprattutto migliaia di frammenti che hanno ulteriormente aumentato lo space.
La pericolosità della spazzatura spaziale si traduce poi anche in costi. Pensate che ad oggi la spesa sostenuta per assicurare i satelliti in orbita si aggira intorno ai 20 miliardi di dollari. Il problema dello space debris deve essere affrontato e mitigato, dicono gli esperti, perché se continuerà ad aumentare con la velocità con cui si è prodotto finora, allora le collisioni diventeranno sempre più frequenti, producendo sempre più frammenti che a loro volta faranno aumentare le collisioni e così via.
Insomma, è essenziale sviluppare con successo progetti come Clean Space One, il satellite spazzino svizzero, cioè progetti che servano a ridurre da subito la produzione di spazzatura spaziale.
No, spazzatura spaziale. È incredibile, guarda. Cioè, certo che queste cose secondo me non capitavano al capitano Kirk, porca miseria. Oppure sì.
Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua...
And si può fare Prize of the Week goes to...
Il satellite spazzino svizzero Clean Space One.
Buon pomeriggio ai nostri munifici web ascoltatori e un saluto che rimbalza nell'astico su lucido parquet del tempo ai cestisti del podcast. Benvenuti alla nona puntata di Buco Nero, il programma che parla di scienza, risintonizza il decoder e striglia il Mustang pezzato che vi pascola in cucina mentre controlla che la pasta non scuocia e il vino scaraffato respiri per almeno mezz'ora.
Più semplicemente, benvenuti alla nona e penultima puntata di Buco Nero 2012. Con voi, refrattario all'intelligenza come lo scudo termico dello shuttle, al calore, il dottor Ceccato.
Ciao a tutti, con me in studio, baciate dalla brezza leggera, della simpatia e del venticello della saggezza,
la dottoressa Margherita Milite e Miss Alice.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Allora, oggi sarà una puntata particolare perché il premio Si può fare è andato a un'invenzione seria e intelligente, mentre per la notizia scientifica torniamo a rivolgerci agli Ig Nobel Prizes.
Sono tornati, gli Ig Nobel Prizes, i premi annuali organizzati dalla rivista scientifico-umoristica statunitense Annals of Improbable Research per imprese scientifiche e tratti ignobili che first make people laugh and then make them think.
E ancora una volta, come l'anno scorso, la nona puntata di Buco Nero, parliamo di bottiglie di birra. E prima ridiamo e poi pensiamo con gli Ig Nobel Prizes.
E due entomologi australiani, Daryl Gwynne e David Renz, hanno vinto l'Ig Nobel Prize 2011 per la biologia con la seguente motivazione. Allora, per aver scoperto che un certo tipo di coleotteri si accoppia con un certo tipo di bottiglia di birra tipica dell'Australia.
La bottiglia tipica più che la birra. I due australiani...
Scusate.
No, era giusto. Ah, ho letto giusto. Sottolineavo il fatto che era tipica la bottiglia, non tanto la birra. I due australiani parlano della loro scoperta su coleotteri e rotomani e bottiglie di birra lascive in un articolo apparso nel 1983 sulla rivista scientifica Australian Journal of Entomology, che è letta più o meno da Pippo Pluto Paperino e la banda Bassotti, appunto.
Ce l'ho sempre là.
Anch'io.
Chi non la legge? Parlando dell'articolo, i coleotteri maschi della specie Eulodimorpha Baccherbelli bianca si accoppiano regolarmente con bottiglie di birra tipiche dell'Australia, le cosiddette stubby, che sono bottiglie di vetro marroni da 370 cc.
Allora, i coleotteri maschi a quanto pare scambiano le stubby per femmine, e non perché i maschi siano ubriachi di birra, visto che si accoppiano con bottiglie vuote, ma perché sono ingannati dal colore delle stubby e dai riflessi che le bottiglie mandano.
Renz e Socio si trovano a passeggiare su una spiaggia dell'Australia occidentale.
Che romantici, che immagine. E i due notano che molti maschi di coleottero e baccherbelli stanno volando a 1-2 metri di altezza in cerca di femmine con cui accoppiarsi.
In questa specie di coleottero, infatti, solo il maschio vola, mentre le femmine no, stanno a terra. Quindi il maschio cerca la femmina dall'alto e poi, una volta individuata, attacca. Si pianta lì, si precipita, si accoppia con lei a terra.
I due entomologi notano però che tra i coleotteri maschi che sono sul terreno, 4 stanno tentando di accoppiarsi con altrettante bottiglie stabili.
Renz e collega, allora, e qui esce in pieno l'animo dello scienziato, decidono di approfittare l'occasione di fare un esperimento. Cioè, svuotano 4 bottiglie di birra, probabilmente nei loro stomaci, e le spargono poi a terra per vedere cosa succede.
I simpatici entomologi osservano così che nel giro di mezz'ora ben 6 coleotteri maschi assaltano sessualmente le stabbi, provando a penetrarle con il loro edeago, l'organo genitale esterno dei coleotteri.
Insomma, il pipino dei coleotteri. Non solo, Renz e collega notano che i coleotteri maschi, una volta iniziato il tentativo di accoppiamento, non si staccano dalla bottiglia se non allontanati con le forze.
Ma
proprio.
Poveri.
Determinati proprio.
I due entomologi osservano addirittura che un coleottero maschio continua il tentativo di accoppiamento con la bottiglia anche quando viene assaltato dalle formiche che lo mordono ripetutamente proprio sui genitali.
Un eroe.
Dio, che male. Allora, gli scienziati dicono che i maschi di coleotteri scambiano le stabi per femmine di grandi dimensioni perché sono confusi dalla forma, ma soprattutto dallo specifico colore delle bottiglie, che è un marrone particolarmente brillante. Bottiglie di vino colorate di un marrone diverso che si trovano vicino alle stabi, infatti, non attirano per nulla i coleotteri, che sono quindi buon costo. Dai,
abbiamo fatto un pattume su questa spiaggia,
c'era già
per fare questo esperimento. Comunque Renz e Socio, inoltre, nella loro massima genialità, aggiungono che i tipici bitorzoli alla base delle stabbi attraggono i maschi.
Certo, i bitorzoli infatti riflettono la luce in modo molto simile alle punteggiature presenti sulle elitre delle femmine. Elitre che sono, per chi non lo sapesse,
chi non lo sa,
le ali anteriori dei coleotteri, quelle che non servono a volare. Infatti le femmine ce l'hanno dei coleotteri, ma non volano, ma fanno da corazza per proteggersi.
Ce l'hanno anche i maschi delle elitre.
Sì. Però loro hanno solo le femmine, le maschi hanno pure le...
non indaghiamo oltre, diciamo che leggeremo un numero del Journal of Australian Entomology.
Poi ho una domanda da farti.
Dimmi.
Ma questi coleotteri quanto grandi sono?
Sono parecchi centimetri.
Sono grossetti. Sì. No, perché una bottiglia di birra...
Non sono grandi come la bottiglia di birra, sono un po' più piccoli, però comunque sono abbastanza grandi.
Okay. Ma gli piacciono le donne abbondanti.
Esatto. Comunque, per finire, Renzi e Amicone di birra osservano che le bottiglie assaltate sessualmente dagli insetti sono del tutto vuote, no? E quindi a questo a riprova del fatto che ad attrarre sessualmente i coleotteri maschi sono proprio forma, colore e riflessi delle stabi e non il loro contenuto al luppolo. E a questo punto sento di avere non solo il dovere istituzionale, è vero, ma anche l'obbligo etico-morale e soprattutto il diritto costituzionale e internazionale di domandare a gran voce all'universo tutto e oltre. Ma perché
i due entomologi australiani dicono che le loro osservazioni supportano le predizioni fatte dalla teoria della selezione sessuale.
Il comportamento dei coleotteri iulodimorpha bacchervelli maschi infatti supporta l'idea che in specie come
questa, forza la supporta
in specie come questa del bacchervelli maschi in cui i maschi non danno cure parentali, cioè non curano la prole, i maschi non investono molto tempo ed energia nella selezione attenta del partner sessuale e si prendono più rischi durante l'accoppiamento.
Formica docent. Comunque, insomma, in sostanza, in soldoni, riassumendo, non curo la prole, quindi dedico tutte le mie energie all'accoppiamento, sì, e mi accoppio con qualsiasi cosa assomigli anche solo vagamente a una femmina e non mi interessa nulla del rischio di essere morso ai genitali o ammazzato dalle formiche.
And the Nobel Prize goes to... I coleotteri che fanno sesso con le bottiglie di birra australiane vuote.
Hai capito cosa c'è adesso, Margherita?
Qui!
Brava!
Chi è?
Sawyer Quiz.
La domanda della settimana scorsa era: quando è stato scritto il romanzo Frankenstein?
La risposta è nel 1818 dalla romanziera Mary Shelley. E ricordatevi che Frankenstein è il nome del dottore, non il nome della creatura.
Che saputello.
Una volta che sa una cosa.
No, mamma mia. Comunque oggi abbiamo parlato di coleotteri, quindi la domanda scema è: quante specie di coleotteri esistono?
Beh, perché tu lo sai?
Certo che lo so, ma non ve lo dico.
Alla prossima settimana, ciao a tutti.
No, ma che è la prossima settimana, dottor C?
No,
ma insomma, allora, no, l'ultima puntata di Buco Nero.
Mi sono presa un giorno di ferie.
Alice, Miss Alice. L'ultima puntata di Buco Nero 2012 sarà una puntata speciale di mezz'ora. Per questo abbiamo bisogno di un po' di tempo per prepararci. Quindi andrà in onda lunedì 25 giugno in occasione della conferenza Rio Plus 20.
No, Plus è latino, non è americano, è Rio Plus 20.
Ok. Rio Plus 20 parlerà di sviluppo.
Ma è una parola inglese.
No, è latino e dopo è stata usata anche dagli americani.
Facciamolo contento. Okay, Rio Plus 20 si terrà dal 20 al 22 giugno a Rio, appunto. Parlerà di sviluppo sostenibile. Allora noi proprio in quel periodo vogliamo a Buco Nero parlare di che cosa dice la scienza sullo sviluppo sostenibile, degli studi sul clima, dell'anidride carbonica, la temibile CO2, gli alberi, le foreste. Avremo un ospite in studio
per parlare proprio di CO2, alberi e foreste, sì. Va bene, al 25 allora. Ma ci sarà anche Miss Alice?
Chi lo sa. Ciao intanto.
Vabbè, ciao a tutti.
Ciao.
Al 25.
Pronto? Yeah, cioè, sì, sono Ian Economia. Ho sentito che mio fratello Spread mi ha preso in giro l'altra settimana. Yeah? Vabbè, che si purli pure di me, quello ziocco. Ist qua, pazifica un serena, a Buchnern, schwarzes Loch, a per pir con i miei amici coleotteri, le mie simpatiche sorellastre, le panche. Nein, non punk, quelle che ti siedi sopra col sedere. Verstanden punk, punk, quelle dei soldi, quelle che ti siedono sopra la testa, non te la fanno più alzare, le punk, jawohl, tschüss.
3, 2, 1, 0. Boo.
ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.